Ben ritrovati, oggi è mercoledì. Quando andiamo in vacanza, prof?
Vacanze pasquali per le scuole domani, che è giovedì.
Quindi, per chi ci ascolta la domenica in replica, è Pasqua. Tanti auguri, buona Pasqua.
Sì, e anche buona Pasquetta.
Per chi ci ascolta invece il mercoledì, dunque domani, fine delle lezioni, prof.
Fine, sospensione delle lezioni, perché le lezioni non è che non finiscano
Vero,
mai,
vero,
ma
vero.
insomma è una pausa abbastanza corta, tra l'altro.
3 giorni.
Giovedì, venerdì, sabato, mettici domenica e lunedì, sono 5 giorni, si riesce se non ti danno troppi compiti da fare per casa, che è diventata un po' un'abitudine un po' pesante, soprattutto per la scuola media, si riesce a fare un break.
Aperitivo al 1º maggio.
Aperitivo il primo
C'è un altro
maggio?
ponte, no?
Sì, no, il 25 aprile, dopo quello,
25 aprile,
e poi il
esatto.
primo
E poi il
maggio, ce ne
primo
sono due
maggio.
di ponti, sì.
Insomma, bello, bello, sono belle queste cose, no?
Sì.
Dopo la tirata da Natale, vabbè,
Qua.
c'è stata l'interruzione anche delle settimane bianche per qualcuno, per la verità, e non
Sì.
per tutti. Senta, burocrazia e scuola vanno d'accordo, sì?
Burocrazia e scuola, loro sì, ma chi c'è dentro no, di sicuro. Comunque non è un problema molto nuovo, Perché io ti leggo una frase e dopo tu mi dici, secondo te, quando è stata detta. Allora, è un ministro che lo dice, il ministro dell'istruzione, dice: la scuola è soffocata dalla burocrazia. Piuttosto che mettermi a capo di questa cosa, preferirei gettare dalla finestra 10 portafogli.
Allora, guardi, era il 1861.
Caspita, che preparazione!
Il ministro che ha nominato era Francesco de Santis,
Sì, ma.
che era critico letterario. Eh?
Sì.
Era un saggista, prof. Era un saggista. Chi è il saggista?
Chi è il saggista? Il saggista è colui che scrive saggi, perché a scrivere non è che scrivi solo, puoi
Il
scrivere.
saggista si può definire saggio o è
No,
esagerato?
no, direi che non c'entra niente, perché non è che è saggio di suo perché ha dei pensieri importanti, è che scrive su un argomento come fosse un saggio, ma un sapiente, non uno dotato di saggezza e di buon senso, ma uno che conosce quella materia.
Se lei fosse dotata di bacchetta magica e volesse trasferire questa frase nella mente di qualcuno, a chi pensa?
Ovviamente penserei al suo pari del 2025, cioè al nostro carissimo ministro Valditara. E gli direi che dovrebbe riguardare un pochino, perché sta riguardando tantissime cose, ma quella della burocrazia proprio c'è, degli inghippi. Sì, che tutelano, che fanno in maniera di essere sicuri, che così non ti fanno ricorso, eccetera, che però fanno sprecare talmente tanto del tempo che viene sottratto a che cosa da parte dei dirigenti scolastici, dei docenti, delle segreterie, a quello che può essere la vera scuola, cioè non le carte che la descrivono, la progettano, la santificano quasi la scuola, ma ai ragazzi, che non vuol
Sarebbe
dire.
da capire quante scuole hanno rinunciato alla gita d'istruzione, per esempio.
Sì, dicevano di quelle lunghe, non posti piccoli come il nostro, di quelle lunghe con masse di studenti notevoli, pare una su tre.
Che è tanto.
È tanto, sì, è tanto. Poi ci sono quelli che ci hanno rinunciato, non tanto quelle lunghe, era per via della questione degli appalti, quelle per gli insegnanti non disponibili. E gli insegnanti non è che non sono disponibili per cattiveria loro o perché non si vogliono occupare dei loro alunni, ma perché. E neanche perché sono pagati poco, è perché vengono caricati di responsabilità e devono essere allerta, cioè vigilanti 24 ore su 24 quando si va in gita, che in una giornata, la gita di un giorno ce la fai, non 24 ore, ma dalla mattina alle 7, alla sera anche alle 9 ce la fai a tener botta. Ma se devi fare 3 giorni praticamente non dormendo, non ce la fai più.
Attenzione al portafoglio, quello dei genitori, perché in caso di gita non si possono più vendere i panini per raccogliere soldi. Ai
Esatto.
ai.
In realtà non si potevano vendere neanche prima, però si
Chiudeva
chiudeva
un
un occhio,
occhio.
insomma, ecco. Invece adesso, soprattutto i nuovi dirigenti scolastici, quelli entrati in ruolo da poco, hanno stretto non i cordoni della borsa, ma i cordoni delle regole e quindi anche, sentivo anche elementari, non parlo mai delle scuole di qua, parlo sempre di quelle di altrove, così siamo a posto. Che è arrivata questa bella circolare a casa tramite registro elettronico, quindi non cartacea, hanno risparmiato, in cui c'è scritto che non si possono più assolutamente portare dolcetti a scuola per festeggiare i compleanni dei bimbi, quelli di prima, seconda, terza elementare.
Addio feste di compleanno.
Sì, che non sono una perdita di tempo, sono una maniera per, per far aggregare i ragazzi, per insegnare regole di rispetto quando ci si muove, quando si è in comunità, che è una cosa diversa dall'insegnare le regole di rispetto e di educazione a casa, perché a casa ne hai uno, due, tre di figli, no? Se ce li hai. A scuola invece sono un numero almeno di 15.
Certo.
E è più importante che lì imparino le regole, che sono quelle che poi gli serviranno da grandi, se l'avranno veramente interiorizzate, quando vanno allo stadio, quando vanno in discoteca, quando si trovano fuori a fare una manifestazione, e sapranno che per esempio non ci si allarga la strada a comitate, non so, dico anche delle sciocchezze così, ma da quello partirebbero tante altre cose. E si imparano all'asilo e alle scuole elementari, queste sono abitudini da interiorizzare da piccoli.
Chi ha ascoltato attentamente la prof avrà sicuramente colto due parole importanti, che è una registro, l'altro elettronico, in questo caso per inviare le famiglie alla notte. Tenetevi a casa i dolcetti e fatevi la festa di compleanno nella vostra cucina, non a scuola. Registro elettronico che è ovunque.
Sì, ormai il registro elettronico ce l'hanno tutte le scuole, tutti gli insegnanti. Cos'è questo strumento? È lo strumento che passa attraverso il telefonino o attraverso internet sul PC, ma quasi tutti sul telefonino lo tengono, con il quale passano le comunicazioni ufficiali della scuola, che vuol dire anche i voti, anche le pagelle, non sono più di carta, sono... Poi un genitore se la può stampare, ma gli compare sul registro elettronico. Il guaio è che non è stato fatto un registro elettronico istituzionale, cioè fatto da un ente pubblico, la piattaforma intendo dire, o almeno in ambiente pubblico, ma sono stati tipo le varie ditte che fanno anche i libri, per dire, o che facevano i registri di carta, hanno fatto anche quello elettronico. Morale, è venuto fuori che adesso nei registri elettronici non compaiono solo circolari, voti, comunicazioni dei rappresentanti di classe, ma compaiono anche pubblicità, offerte di acquisto di varie cose, giochi online e anche altre cose che sarebbe meglio davvero non fossero nel...
Pornografia.
Esatto. E allora il ministro cosa ha fatto? Giustamente, quando se ne sono accorti, cosa avreste fatto voi? Avreste vietato e dall'altra parte avreste fatto subito una piattaforma istituzionale. No, è stato dato consiglio alle scuole di non, consiglio agli autori delle piattaforme di non mettere ste robe, ma un divieto vero e proprio non è stato espresso.
Senta,
almeno io ho capito così.
Per chi è più difficile raggiungere il 100 alla maturità piuttosto che il 100 con lode e il bacio accademico?
È più difficile perché... questo 100, che è il voto massimo, è fatto di tre pezzi, è fatto di 40 punti che sono i crediti dell'ultimo triennio di scuola, 30 punti che è la prova scritta e 30 punti che è la prova orale. In quei 40 crediti del triennio c'è il fatto che ci sono state messe delle regole per cui uno, ad esempio, che abbia avuto una sospensione, che so, quando era in terza perché ha occupato la scuola, non gli si può dare il massimo di crediti, non gli si può dare 40 e quindi non raggiungerà mai il 100. Ora, sbagliare a fare una cosa, magari trascinati dall'entusiasmo, ammesso che sia sbagliato occupare una scuola, oppure aver fatto qualche altra sciocchezza che gli adolescenti sono portati a fare, sì, può capitare, anche perché devono crescere, devono imparare facendo e quindi sbagliano.
Siamo stati tutti adolescenti.
Sì, chissà se ce lo ricordiamo.
Più o meno birbanti.
Allora, lo fai quando hai 16 anni, che sei in terza. Possibile che la punizione ti debba venire fuori quando ne hai 18 e mezzo, 19, che fai l'esame di maturità? Sì. Cioè, tra l'altro, questi crediti erano stati inventati per valorizzare le cose in più che facevano i ragazzi. Cioè, mi ricordo che firmavo le dichiarazioni come associazione danza delle ragazze che avevano frequentato i corsi di danza con profitto, magari, e queste gli davano adito a 3 punti di credito, mi sembra che era, per quelle cose di volontariato o in più che facevano oltre la scuola. Adesso non è più così, evidentemente, perché adesso vengono usati in sottrazione, cioè
si andrà al ricorso al TAR?
Ma non lo so, perché ormai si fa ricorso dappertutto, ma io spero che ci si pensi su a questa cosa, perché i crediti sono qualcosa che io devo avere dagli altri, non qualcosa che devo dare, no? quello è un debito, quello. Allora, se sono stati inventati, istituiti per premiare le cose in più, non li, anche come motivazione ai ragazzi, che senso ha usarli in chiave punitiva? Non ha proprio senso, piuttosto dite che invece che 40 diventano 30, mettete quei 10 punti in più sulle prove scritte orale, piuttosto.
O andate in compensazione.
Sì.
Per raggiungere il 100, sì. No? Che è l'obiettivo.
Quindi sì, perché in chiave punitiva e a lunga scadenza le punizioni ai ragazzi non servono proprio. Non imparano niente da una punizione a lunga scadenza, per giunta, magari di cui non erano nemmeno a conoscenza.
Non si ricordano neanche più.
Sì, esatto.
Senta prof, chi l'ha ascoltata attentamente ha sicuramente sentito tre parole. Ricorso al TAR. Lo si fa anche per lotta in condotta, sì.
Sì, sì, c'è stata una famiglia che ha fatto ricorso perché il figlio aveva preso 8 in condotta, motivandolo col fatto che era un brutto voto. E il TAR gli ha risposto che 8 non è un brutto voto. Allora, non so, comunemente si dice che se uno ha 8 in condotta non è una bella cosa, no? Invece il TAR ha detto che è bello perché ha fatto il paragone con gli 8 nelle altre materie. Prendere 8 in matematico, in un tema di italiano, l'interrogazione di geografia, è una bella cosa, no? Quindi c'è anche questa confusione adesso. Non era meglio se lasciavano che i comportamenti, cioè la condotta, venisse descritta a parole e non valutata nella stessa maniera dei contenuti, delle materie? Stanno facendo un pasticcio anche qua. Comunque il TAR ha detto no, è un bel voto, e guardi, al caso suo gli ha anche alzato la media da 7,25, è diventato 7,5 col fatto che c'era stato in condotta. Cioè veramente questi qua danno i numeri, eh?
Fantastico.
Non diciamo dove è successa sta cosa, va?
Senta, educazione digitale, insomma, se ne parla tutti i giorni ormai.
Sì, se ne parla tutti i giorni, e non so se i nostri ascoltatori si ricordano che la puntata precedente abbiamo parlato di educazione all'affettività o al rispetto, non l'abbiamo chiamata educazione sessuale per non scatenare chissà quale reazione in consulta, no? E adesso si parla di educazione digitale, cioè in che maniera usare correttamente, non senza fare errori di grammatica, ma senza fare cose che non siano proprio educative, e il digitale, cioè smartphone e tablet. Assolutamente necessario, perché ci dice l'ultima ricerca che è stata fatta da Save the Children, con una ricerca che si chiama Eyes Up, sugli occhi, sarebbe su colorezze, non so. Allora dice
su quelle antenne,
dice che il 33% dei bambini tra i 6 e 10 anni usa quotidianamente il telefonino, 44% nel sud Italia, e questi dati italiani, e che tra gli 11 e i 13 anni il 60% ha un suo account sui social, che sarebbe vietato perché mi pare che sia 14 l'età, no? La Polizia Postale ha aggiunto: ci sono stati 2.809 casi di pedopornografia online scoperti, perché poi ci sono tutti quelli che restano, e 370 adescamenti tra 10 e 13 anni, oltre a quelli non scoperti. Allora, è un problema di cui ormai si parla dappertutto, ne parlano gli psicologi, ne parlano le ricerche, ne parla Save the Children. Cioè, Save the Children, quell'ente che si occupa di salvare i bambini che stanno morendo di fame, sta prendendo in carico i bambini italiani perché stanno cadendo nella trappola del digitale. Oltre che star fermi invece che muoversi, perché per usare uno smartphone stai fermo, no? Abbiamo appunto i pericoli della pedopornografia, dell'adescamento, del gioco online, di una brutta abitudine che è quella di stare da soli oltretutto, no?
Se non c'è una task force dietro, però non se ne fa niente.
Esatto, bisognerebbe che genitori e scuola si unissero, non si facessero le scarpe insegnando al figlio come nascondere il cellulare meglio in cartella perché non gli venga trovato, quando non dovrebbe usarlo a scuola comunque, o metterglielo dicendogli no, guarda, solo durante l'intervallo, ma figurati se il bambino che ce l'ha in cartella non lo usa anche in altri momenti, se non altro per la gioia di farlo vedere i compagni,
certo.
No? Allora, ho trovato un articolo dove faceva un paragone, diceva: quando si sono diffuse le automobili, immediatamente sono state messe delle regole al traffico, e delle regole, le multe, il codice della strada. Adesso si stanno diffondendo questi altri cosi che non è che ti fanno sbattere su un muro, ma ti fanno sbattere contro qualcos'altro che ti può rovinare la vita. Non sono ancora state messe delle regole. Non, almeno ai bambini bisognerebbe almeno insegnarli, a parte metterli sui device, quei parent control, eccetera, no? Almeno insegnargli le cose basi, ma bisogna insegnarle anche ai genitori perché non le sanno nemmeno loro. Allora c'è un libro, casomai da guardare, che dice Essere genitori nell'era digitale, dove ci sono consigli pratici per le varie fasce d'età. Minimale, insegnare a non rispondere ai numeri che non si conoscono, insegnare a non cliccare per aprire qualcosa che non si sa cosa sia, insegnare a valutare le fonti. Cioè
parlare.
Sì, farlo con loro. Anche perché c'è sto pericolo del brain rot, cioè brain è cervello, rot è rompere, che ormai è dimostrato che continuare ad usare con scrolling infinito causa deterioramento delle capacità cognitive nei piccoli e nei grandi. Attenzione, memoria, motivazione. Quindi educazione digitale è necessaria, dovrebbe farla soprattutto la scuola. Cadiamo nel solito problema che anche gli insegnanti non sono formati a farla.
Senta, abbiamo parlato del voto agli insegnanti, questa volta però a darglielo sono gli alunni.
Ne abbiamo parlato, sì.
Scatenato putiferio?
Sì, scatenato putiferio. Ah, ma così si mettono gli alunni alla pari dei docenti, questo, o i genitori alla pari degli insegnanti, questa cosa deve rimanere in capo a degli adulti qualificati, cioè al ministero, al dirigente scolastico, alla selezione nei concorsi, è così che si devono valutare. Non è vero niente, perché nessuno li valuta, se non in casi proprio disperati, no? Mentre quell'esperimento che stanno facendo a Milano all'Istituto Freud, che è un tecnico, usa dei parametri che sono bellissimi. Se noi avessimo degli insegnanti che fanno lezioni coinvolgenti, hanno capacità di ascoltare i ragazzi, usano un metodo chiaro, hanno la capacità di stimolare interesse, hanno una buona relazione con la classe, instaurano un clima sereno quando sono in classe, sono disponibili al dialogo, puntuali nelle correzioni, trasparenti nei voti, sanno usare strategie di recupero e metodi diversi, questi sono i parametri che valutano i ragazzi con il voto. Sono cose bellissime, sono cose che... Queste dovrebbero farli i famosi ispettori che c'erano all'epoca di De Santis, ma che adesso sono talmente ridotti di numero che nessuno li vede mai, a meno che non sia successa una tragedia in una scuola, insomma.
Padre Madre non è solo una canzone di Cesare Cremonini, ma è anche un motto dell'amico Salvini.
Eh sì, un decreto. Il decreto Salvini del 19 ha rimesso padre e madre invece che genitore e basta nelle carte d'identità e documenti dei minori, no? Poi la Corte d'Appello l'ha tolto e ha rimesso genitore, ma il Ministero degli Interni ha fatto ricorso e hanno rimesso padre e madre. Adesso la Cassazione ha detto che si torna a genitore. Brutto dire genitore 1 e genitore 2, ma in effetti dovrebbero essere due, quindi uno sopra, uno sotto, due firme. No? E questo per non discriminare oltretutto le famiglie omogenitoriali, cioè chi ha solo un genitore per tantissimi motivi.
Senta, la primaria di La Valle Agordina ha vinto un torneo di scacchi.
Complimenti.
Per me non è poca cosa.
No.
Non è poca
cosa. Si sta diffondendo per fortuna questa cosa. Mm-hmm. Sì, mi sono accorta anch'io perché questa settimana mi hanno invitato a giocare a scacchi tutti e due i nipotini, uno di 8 e uno di 9 anni. Uno ho vinto io, quell'altro ha vinto lui.
Una bella cosa, vero?
Bellissima, perché sono sport per la mente, li chiamano, no? Li avevamo anche a sport in piazza, poi non c'è stata più possibilità. Perché attivano lo stesso tipo di ragionamento che serve per i problemi di matematica e di geometria. Poi allenano l'autocontrollo, perché non puoi fare le mosse improvvisamente, potenziano la concentrazione, la capacità di previsione, la gestione delle emozioni anche e anche la tolleranza alle frustrazioni.
Datevi agli scacchi.
Certo, datevi agli scacchi invece di stare davanti allo smartphone.
Grazie prof, è stato un piacere, ci risentiamo dopo Pasqua.
Auguri a tutti allora.
Auguri, oggi è Pasqua, sì, in replica, è vero? Auguri, auguri.